capire quale fosse la situazione su entrambi i fronti. E, mi ricordo che c'era moltissima agitazione tra le forze di polizia. Ricordo con chiarezza un episodio che mi ha colpito, di un poliziotto che scappava tirando via sotto l'assalto dei manifestanti, che erano tantissimi lì, stiamo parlando di migliaia di persone, e compatti, per cui era un muro. E ho visto per esempio un tentativo con gli idranti di un cambio di mezzo tra polizia e carabinieri che non riesce, non guadagnano spazio, e vedo la polizia che invece di riuscire a fronteggiare questa situazione si fa prendere agitazione, e un poliziotto mi corre incontro buttando via quello che aveva in mano, mi sembra uno scudo o quello che aveva, e dicendomi di togliermi dai piedi perché doveva scappare. Cioè, per cui lì ho capito che in effetti quello che sembrava una roba che doveva essere solo folcloristica, cioè il corteo delle tute bianche, in realtà stava creando una situazione di grandissimo disordine.
Ecco, lei peraltro non era a conoscenza di quali fossero le dinamiche che avevano portato a questa situazione di disordine che trovava.
Ho visto che la situazione in cui mi sono trovato, c'erano i 20.000, 10.000, 15.000 ragazzi che cercavano di andare verso la zona rossa, e c'era la polizia e i carabinieri nella strettoia di via Tolemaide che cercavano di impedirlo.
Ecco, nel momento in cui è arrivato lei, se riesce a ricordarlo, la polizia dove era attestata?
All'incirca, come ho detto, nell'imbuto, non era nella parte alta di via Corso Castaldi, ma era un po' chiusa, per cui c'era quella situazione di panico tra la polizia.
Se lo ritiene e se riesce di poterlo ricordare, guardando la cartina, vedere a quale altezza, voglio dire, sì, via Tolemaide ha una serie di traverse.
Sì.
Ovviamente senza tirare a indovinare, le sto chiedendo se lei riesce a ricordare, a collocare.
Sì. No, gli ho detto, all'altezza come prima di via Crimea, prima del famoso punto in cui era stata bruciata la Brava, verso la stazione Brignole.
Quindi diciamo sostanzialmente tra l'inizio di Corso Castaldi, sì, e il punto da dove lei è entrato, circa a metà.
Sì.
E lì era attestata le forze dell'ordine?
Con questi blindati, con gli idranti.
E c'erano già gli idranti in funzione quando lei è arrivato?
No, io li ho visti partire. Ho visto partire soprattutto questa operazione, questo tentativo di guadagnare spazio mandando avanti gli idranti. Non mi ricordo se gli idranti fossero della polizia dei carabinieri, so che c'era un mezzo della polizia e un mezzo dei carabinieri. Non c'era accordo su come spostarli, invece di guadagnare spazio l'hanno perso, perché il tentativo era quello di portare fuori le forze dell'ordine da questo imbuto, invece ci sono rimaste.
Ecco, la distanza che c'era tra lo schieramento, diciamo, delle forze dell'ordine e quei manifestanti era nell'ordine di
20 metri, 30 metri, poco. Cioè erano molto, molto vicini. Poi quando sono passati gli idranti davanti si è allargato la distanza, si è allargata, e lì, perché io poi sono passato anche tra i manifestanti, c'è stato un momento in cui la polizia con efficacia è riuscita a fare una carica, c'è stato un fuggi in cui alcune persone sono rimaste anche per terra, alcune sono rimaste calpestate, noi ci siamo rifugiati in un androne. Poi la cosa è durata poco, questo diciamo successo delle forze dell'ordine.
Questo, mi scusi, lei l'ha visto in riferimento a via Tolemaide?
Sì, in Corso Castaldi eravamo, la fuga era in Corso Castaldi, io mi sono nascosto in un portone di Corso Castaldi e ci siamo riparati col fotografo. E poi mi ricordo anche di aver avuto al fianco a un certo punto Don Vitaliano col caschetto, con l'elmetto, e quindi una battuta con lui, e poi è cambiata la direzione di nuovo, il gruppo è ripartito all'attacco, diciamo il corteo, ed è ritornato a pressare le forze dell'ordine. In questo momento di grande confusione, quello che secondo me è importante, quando la polizia, ho visto appunto alcuni poliziotti anche mollare la posizione e fuggire, sono fuggito anch'io. In quel momento ero dalla parte delle forze dell'ordine e sono corso verso Piazza Alimonda, percorrendo via, glielo dico, percorrendo via, da via Ivrea arrivavo, credo di essere, da via Armenia, perché mi sono trovato la piazza a destra, vedo un gruppo di manifestanti che applaude, scene di giubilo, urla, applausi, e allora corro per capire cosa è successo, entro nella piazza.
Quando parla di piazza, che piazza si
riferisce? Piazza Limonda. Però non sono ancora entrato, sono all'altezza di una cabina telefonica, quando sento quelli che pensavo essere dei lacrimogeni, degli scoppi, dei colpi. E, passano 10 secondi, mi corre un ragazzo incontro, un ragazzo alto, con dei capelli riccioli, molto alto, che mi urla: scappa, scappa, stanno sparando. Io a quel punto mi sono dimenticato di essere un giornalista e come tutti i manifestanti ho incominciato a percorrere la strada in senso opposto e siamo scappati. Appena percorsa a ritroso via Armenia, mi sono fatto raccontare, non mi ricordo se da questo ragazzo o da un altro, che cosa avesse visto, e mi ha raccontato di una ragazza, subito la prima testimonianza di una ragazza, di un fiotto di sangue che usciva dalla testa di questa ragazza. E io allora immediatamente ho avvertito il giornale di quello che era successo e abbiamo dato notizia di uno, non mi ricordo se uno o due morti, perché le voci si giravano, diceva chi diceva uno, chi diceva due, subito notizia comunque di un morto a Genova, al G8, sul nostro sito, che è un sito online, quindi cioè appunto dà la possibilità di farlo in tempo reale. E da lì è iniziato un riflusso verso il Carlini e io ho finito di vedere scontri per quella giornata. Siamo andati al Carlini, dove poi ho assistito alle dichiarazioni di Casarini sulla vicenda di Carlo Giuliani, e sono entrato al Carlini, ho visto picchiare selvaggiamente un uomo dentro al Carlini che veniva accusato di essere una spia della polizia. Diceva di essere, chi lo picchiava diceva di averlo visto dalla ferrovia in via Tolemaide, che incitava i poliziotti ad attaccare, ad aggredire i manifestanti. Quindi dice: tu eri là sopra, ti abbiamo visto, sei uno sbirro, e dentro al Carlini, all'ingresso del Carlini, c'è stato questo processo sommario con un'aggressione violentissima. Poi è intervenuto qualche ragazzo più tranquillo e lo hanno portato in salvo, lo hanno portato fuori dallo stadio. Questo è quello che ho visto.
Senta, ritornando a quest'ultima parte che lei ha raccontato, la situazione che lei ha potuto verificare quindi direttamente quando lei è sceso era quella di via Tolemaide, Corso Gastalti.
Sì, sì, sì.
E lei si è addentrato anche nelle vie laterali, via Casaregis, via...
Mi sono addentrato semplicemente al momento della fuga.
Quindi fa riferimento alle strade che ha riferito prima, cioè Corso, sì, via Crimea e Piazza Limonda. Sì. Quindi lei non ha percorso via Casaregis e le altre zone?
Non mi ricordo, ma mi sembra di no. Cioè io sono rimasto dove c'era il fronte, dove vedevo gli scontri.
Sì, 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 sì. Senta, in questa fase comunque alla quale lei ha assistito, dove ha parlato di questo movimento degli idranti,
sì,
di questa situazione un po' scombussolata delle forze dell'ordine, sì, che lei ha descritto con i comportamenti di prima, lei ha parlato sempre di una distanza di una ventina di metri tra il fronte, sì, dei manifestanti e quello delle forze dell'ordine. Ha assistito anche a situazioni in cui sono venute maggiormente a contatto in quella fase?
Quando c'era, se non ricordo male, quando c'era il momento in cui o gli uni o gli altri fuggivano e quindi c'era una carica, per esempio in via Tolemaide erano i manifestanti a incunearsi in mezzo alle forze dell'ordine, e contrariamente in Corso Gastaldi, più in alto, quando è iniziata la carica polizia, sono riusciti a infilarsi in mezzo ai manifestanti, lì c'è stato il corpo a corpo, ci sono stati sicuramente degli scontri, come ho detto, gente che si calpestava, poi arriva magari il poliziotto con il manganello, oppure al contrario, quando i poliziotti venivano raggiunti magari dai manifestanti, prendevano pugni, calci, però lì c'è stato qualche corpo a corpo in quella fase.
Senta, non ho capito bene prima, lei perché è sceso, ha percorso via Crimea andando verso Piazza Limonda?
Perché ho visto, cioè, il cordone della polizia, cioè i poliziotti erano in fuga praticamente.
Ma lei in quel momento da che parte, cioè stava dalla parte dei manifestanti?
In quel momento dalla parte dei poliziotti.
Dalla parte dei poliziotti?
Sì, sì.
Ecco, questa situazione di sbandamento disordine, in che via è avvenuta? In via Crimea?
Via Tolemaide.
In via Tolemaide.
In via Tolemaide. C'è stato questo sbandamento, questo indietreggiare della polizia. Quando io ho visto che anche i poliziotti non reggevano più la situazione, ho capito che lì era meglio cambiare aria, e allora o son corso come altri manifestanti verso Piazza Limonta.
Lei ha visto qual era la situazione della piazza o...
Ho detto, sono arrivato all'ingresso, ho visto tutti i manifestanti, era piena la piazza, ho visto tutto questo gruppo di manifestanti che esultava, come se fosse dopo un gol. Immagino fosse per la presa del Defender, immagino.
Mi dica quello che lei ha visto. Poi
ho visto questa esultanza e immediatamente dei colpi. Quindi un applauso, un'esultanza, un applauso e poi i colpi. E pensavamo fossero i lacrimogeni, la risposta della
questa
polizia.
Piazza, nel momento in cui lei è arrivata, ha parlato di questa piazza gremita, di questo diciamo applauso, eccetera, lei non aveva scorto la presenza delle forze dell'ordine nella piazza vicino alla piazza.
Quindi ha visto soltanto... Io ho visto solo manifestanti. Non ho visto neanche il Defender. Io sono arrivato proprio prima dell'ingresso, c'era la chiesa alla mia sinistra, una cabina telefonica, e io avevo gli occhi fissati, puntati sul gruppo di ragazzi che stava applaudendo. E allora ero incuriosito, cercavo di capire.
Senta, lei aveva percorso sostanzialmente quella stessa strada la mattina, quindi aveva parlato dell'incendio della Brava,
via Montevideo,
il distributore, eccetera, eccetera. La situazione, lo stato dei luoghi, dei eventuali danni che c'era, era la stessa della mattina o era modificata?
No, a questo punto non c'erano più 100, 200, 300 ragazzi, ma c'era uno scontro tra migliaia di ragazzi e centinaia di poliziotti, obiettivamente.
Ecco, ma gli scontri avvenivano semplicemente con un corpo a corpo, c'erano corpi contundenti?
Lanci di oggetti, lanciavano di
tutto. Può essere... Sì. Riesce a ricordare
pietre, moltissime pietre, ovviamente quelle pietre di cui parlavamo prima sono quelle che si venivano trovate poi sulla strada, magari anche San Pietrini, insomma, ovviamente
ha visto solo raccogliere o ha visto...
veniva utilizzato per
ha visto solo raccogliere il materiale e lanciarlo o ha visto anche procurare del materiale nella zona di Via Tolemaide di Corso Gastaldi?
Cosa intende per ho visto procurare?
Cioè se arrivavano... Voglio dire, sto facendo la differenza per me rispetto a cose che lei ha detto, per esempio, stamattina, lei ha parlato di Piazza Paolo Danovi,
ha
parlato del reperimento di materiale, voglio dire, quando veniva tolto il selciato, l'asfalto, queste cose qui, mi chiedo se...
Ma io sono arrivato in una fase non di preparazione.
No, questo l'ho capito, ma le ho chiesto quello che ha visto lei in quella fase.
Sì, non ho visto né arrivare, diciamo, scorte di bastoni, perlomeno non me le ricordo, né o bastoni o cos'altro, né ho visto la preparazione della battaglia, non l'ho
visto. Lei ha visto lanciare delle cose che erano nel possesso o raccolte?
Esatto, e la gente poi era comunque aveva tanti bastoni, ma non è che fossero disarmati, erano tutti attrezzati, insomma, all'uso.
Senta, avevano... Cioè rispetto anche a quello che lei aveva visto la mattina, cioè l'abbigliamento dei manifestanti, eccetera.
Non erano più, erano i neri, come si è detti, li ho rivisti mescolati al gruppo il giorno dopo in Corso Italia. Qui invece erano le cosiddette tute bianche, quindi soprattutto le cosiddette tute bianche, quindi con queste fasciature anche folcloristiche, no? Che la preparazione era stata fatta la mattina e in prima fila c'erano loro e poi c'erano tantissimi ragazzi vestiti normali. Non erano chiaramente riconoscibili come tutte nere, non era con un gruppo compatto, omogeneo, vestito alla stessa maniera.
Ha visto anche persone... di quelle che in qualche modo la mattina erano vestite come le tute nere.
C'erano anche quelli con i cappucci, diciamo che però era il più variegato l'esercito, chiamiamolo così, il gruppo, c'era di tutto, c'erano quelli con moltissimi, con travisati, con i cappucci, però moltissimi invece con i caschi, per esempio, moltissimi caschi o elmetti o caschi da moto. Non erano solo cappucci, mentre la mattina erano più cappucci, ecco, era più classico abbigliamento nero, felpa nera, cappuccio, un abbigliamento più leggero.
C'era una predominanza di italiani, di stranieri?
In questa fase era numericamente, come logico, mi dava l'impressione che ci fossero più italiani.
Non voglio sapere se è logico, cioè rispetto a quello che è il suo ricordo, se lei ha parlato con qualcuno.
L'impressione era, come ho detto, come ripeto, era che fosse molto più variegato il gruppo, che dava l'impressione di essere quasi, come potrei dire, tifoseria da stadio, come quello che si vede su una gradinata di uno stadio. C'erano tantissime sciarpe da calcio, me le ricordo dell'Atalanta, della Ternana, del Genoa, della Sampdoria, della Roma, cioè moltissime sciarpe da calcio, era era una situazione, come dire, da guerriglia post partita. Quella era una situazione che avevo già visto in un qualche altra occasione dopo qualche partita di calcio, ovviamente con incidenti gravi. Però era una situazione che riconoscevo un po' di più. Per cui ho sentito, cioè, mi dava l'impressione che molti di quei ragazzi, poi infatti stiamo parlando di migliaia, non sono più pochi ragazzi, era un gruppo di ragazzi che potevi incontrare anche in gradinata. Magari qualcuno l'ho anche riconosciuto, però adesso a distanza di anni, io frequento lo stadio.
Senta, lei ha detto che poi è risalito, cioè dopo l'episodio che lei ha riferito di Piazza Alimonda, quindi di Giuliani, eccetera, è risalito per Corso Castaldi e poi è riandato verso il Carlino. Lei conosce la zona di San Fruttuoso?
La conosco.
Piazza Terralba?
Sì, lì poi ci sono stati tutta un'altra serie di scontri, ma il giorno successivo.
Adesso poi quel giorno successivo me li racconta.
No,
le chiedo, quel giorno lì, mentre lei risaliva, si è reso conto, ha visto se c'erano degli scontri, c'era gente sul ponte di Terralba, se lei ha memoria di questi
fatti. Il ponte di Terralba è quello della ferrovia, come ho detto, con questo, dove c'era per esempio questa persona che sarebbe stata riconosciuta poi dentro al Carlini. C'erano delle persone sul ponte che gettavano.
Ecco, ma lei non ha avuto modo di verificare, di vedere se c'erano scontri in quella zona della città?
No, io gli scontri a San Fruttuoso, ho partecipato agli scontri a San Fruttuoso il giorno dopo, con l'intervento poi della polizia, e poi lì ho visto per esempio alcuni che dal punto di vista dell'abbigliamento delle bandiere erano anche Cobas, e alcuni erano, e moltissimi erano romani, cioè proprio tutto un altro genere rispetto ai gruppi che avevo frequentato il giorno prima, insomma, il venerdì.
Senta, il rapporto da un punto di vista numerico tra forze dell'ordine e manifestanti qual era, per quello che lei ha percepito in quelle fasi?
Lì era un fiume di gente, in Corso Castaldi sto parlando di il doppio di una gradinata, cioè 10, 15, 20 mila persone, tantissime, tutto Corso Castaldi pieno, e le forze dell'ordine rinchiuse in via Tolemaide, obiettivamente mi sembrava impari la situazione, tanto che poi sono scappato, anche se non ha ceduto quella zona, alla fine se ho letto bene le cronache non c'è stato un cedimento della zona rossa a livello di Piazza Verdi, però in quel momento dava quell'impressione che ci potesse essere un arretramento.
Lei nel periodo in cui si trovava dalla parte dei manifestanti ha avuto modo di parlare con qualcuno di loro in quelle situazioni, in quelle fasi? C'era qualcuno che manifestava, cioè qual era l'intenzione del loro... C'era qualcuno che lamentava dicendo perché ci hanno attaccato, qualcuno che si è sentito delle frasi o si è parlato con qualcuno?
Passavo in continuazione dalla prima linea di una parte alla prima linea dall'altra, non c'era tempo di parlare, c'era solo da evitare i lacrimogeni quando stavi da parte dei manifestanti, evitare le pietre quando stavi da parte della polizia, era sempre un guardare in alto per evitare i colpi, perché pioveva di tutto, per cui quando stavo dai lacrimogeni sono diventato davvero, in quei giorni credo di aver perso qualche chilo, che sono diventato un grillo, riuscivo a... Non ho preso nessun lacrimogeno in testa, ma vicino a me più di uno è caduto, insomma, colpito dai lacrimogeni con la faccia insanguinata. E dall'altra parte era un bel da fare evitare le pietre, insomma. Quindi c'era poco da discutere, da parlare quando ti trovavi lì. Non avevi tempo.
Lei ha detto che poi quella sera lì è ritornato al Carlini.
Sì.
Ecco, dopo il Carlini che cosa ha fatto quella sera? È ritornato in città, è andato a vedere situazioni di quello che era successo oppure si è fermato al Carlini?
Ha iniziato come per tutti quel come potremmo chiamarlo, cioè la situazione si è un po' tranquillizzata, per cui noi quella sera lì siamo andati, se non ricordo male, a passare parte della notte in uno dei campeggi. Lì dietro a Carlini, in aspetti lo stadio e l'altro, quello sul Bisagno, non il Carlini, adesso mi sfugge il nome dello stadio, vicino alla Sciorba. Ecco. siamo andati lì, mi ricordo.
Cioè sera. Lei alloggiava lì alla Sciorba?
No, siamo andati a passare a vedere la discussione, perché poi c'è stato il dibattito, io ho visto...
Lei è sceso in città poi quella sera?
Quella sera...
Cioè, per esempio è ritornato sulle zone dove c'erano stati gli scontri, è stato alla Foce, è stato...
Credo di sì, però so che l'ho fatta infinite volte quella strada, come migliaia di altri genovesi, perché poi c'è stata una situazione quasi da turismo di guerra, per cui la gente veniva il giorno dopo, soprattutto in Corso Italia, a vedere, c'erano 20 centimetri di detriti, cioè così, di detriti per tutto Corso Italia, macchine bruciate, era veramente una situazione...
Questo lei, questo però lo ricorda di averlo fatto nella sera tra il 21 e il 22, insomma.
Sì, il giorno dopo gli scontri.
Mentre invece non ha memoria di essere andato la sera tra il 20 e il 21, cioè anche per vedere se lei aveva visto la situazione, se l'aveva verificata.
No, ma sicuramente ho girato in città, perché abbiamo fatto solo quello, non smontavamo mai dalla macchina o dai mezzi di fortuna che recuperavamo, per esempio anche passaggi in motorino. Però io ricordo con chiarezza il secondo giorno che ci siamo attardati in Corso Italia a ripercorrere tutta la parte dove c'erano stati gli scontri. La sera del venerdì credo che alla fine siamo andati a mangiare una pizza a Quarto, quindi fuori dalla zona dal centro.
Ecco, veniamo adesso alla giornata del 20. Lei è stato presente e ha seguito le manifestazioni del 21, mi scusi, sì. Anche per la giornata del 21, del sabato?
Sì.
Mi dice, più o meno ricalcando quello che sì. Modalità con cui io l'ho fatto le domande,
sì, ma sì,
se le
sì.
Posso anche rifare, per la giornata del 20, quindi cioè, che cosa lei aveva intenzione di seguire, come si è mosso, a che ora, se era da sole, dove
lì abbiamo seguito, se non ricordo male, il corteo principale partendo dal Baro. Dove io mi ricordo eravamo intruppati con persone dietro Rifondazione Comunista.
Quindi diciamo che la sua attività per la giornata del 21 era un'attività
con
più...
Il grande corteo, sì.
Per la grande manifestazione.
Sì, che credo 300, si è quantificato in 300.000 persone. Noi col fotografo stavamo dietro, credo, a Rifondazione, che aveva allestito un servizio d'ordine. Difatti, quando abbiamo visto apparire delle persone con dei bastoni ci siamo preoccupati. In realtà stavano cercando di controllare altri ragazzi che sapevano avere intenzioni violente.
Per cui, ecco, per capire vorrei che lei...
Sì. Prima in Corso Italia eravamo. Ecco.
Eravate già in Corso, può dire a che altezza, siccome Corso Italia è molto lungo?
Corso Italia all'altezza...
Rispetto a Bocca d'Asse, rispetto a Forte San Giuliano...
Dopo il Baretto, lì dai campi da tennis, la via qui purtroppo non è segnata, ma dopo il Lido, superato il Lido.
Rispetto al corteo, se lei ha avuto modo di vedere dove iniziava, dove finiva, eccetera, in che posizione eravate? A metà,
avanti
in cima?
Avanti e indietro, cioè abbiamo cercato di essere in cima, però poi l'abbiamo rifatto tutto tornando indietro per capire chi ci fosse. Cercavamo i gruppi, soprattutto quelli cosiddetti dei black bloc, insomma. Cercavamo di capire dove fossero ubicati.
E quando lei mi sta facendo riferimento al gruppo, lei dice di Rifondazione,
stava attraversando.
In quel punto eravate in cima.
Stavano attraversando il corteo per portarlo all'altezza del ristorante Giacomo, in fondo, dove inizia a piazzare Kennedy, per cercare di deviare il corteo, evitare che cercasse lo scontro con le forze dell'ordine e quindi con il quartier generale delle forze dell'ordine. Per cui c'è stato questo tentativo da parte di alcuni che io identificai come...
Scusi, lei sapeva qual era il tragitto del corteo?
Lo sapevo. Non doveva arrivare a piazzare Kennedy.
Doveva svoltare, sì. Si ricorda per dove doveva svoltare?
No. Non mi ricordo, perché poi mi sono fermato lì, per cui non so dire. Non ho
Quindi
visto...
diciamo che, voglio dire, a prescindere dal fatto che queste persone andassero avanti,
sì.
Lei dice per evitare che si scontrassero con le
forze
dell'ordine,
voglio dire, potevano
anche indirizzare semplicemente il corteo nella direzione giusta.
Sì, no, quello può essere, però ho visto che erano agitati e cercavano si muovevano con questi bastoni e cercavano di formare un cordone. Evidentemente non volevano lo scontro con le forze dell'ordine, questo è abbastanza...
Indirizzando possibile. Quindi il corteo per le strade interne.
Esatto. Questo però
quindi voglio dire, questo vuol dire che eravate abbastanza cioè verso la testa del corteo?
Io gli ho detto, sono passato dalla testa alla coda almeno 2 o 3 volte, avanti e indietro, certo.
Ti ho capito, tutto. Però questo corteo che lei prima ha descritto, 300.000 sì, persone eccetera, certo, si snodava per chilometri.
Sì, 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 sì. E noi lo facevamo in parte scorre, in parte lo risalivamo, in parte sino a quando non abbiamo visto iniziare gli scontri, ma noi siamo arrivati a scontri già iniziati, lì all'inizio di piazzale Kennedy. Perfetto. Io non ho visto l'inizio degli scontri.
Ritornando un attimino a ritroso, lei prima ha fatto riferimento al fatto di, lei ha detto c'erano alcune persone che avevano questi bastoni, sì, noi ci siamo preoccupati, pensavamo sì, che eccetera, invece erano persone che stavano cercando, certo, di fare un cordone rispetto ad altri soggetti. Sì. Chi erano questi altri soggetti?
Non li ho visti, lì non li ho visti. Lì non so che allarme fosse scattato per quello che poi ho identificato come il servizio d'ordine di rifondazione. Però a quel punto ho capito che il clima era di nuovo teso, nonostante l'allegria che c'era in certi spezzoni del cordone, famiglie, bambini, ho capito che anche sabato sarebbe successo qualcosa.
Ecco, nel percorrere, prima di arrivare poi alla zona, se non ho capito male, di piazzale Kennedy, verso sì, piazzale Kennedy, dove poi ha visto gli scontri, una volta che erano già iniziati, ha visto delle cose significative all'interno del corteo? Ci sono state delle situazioni,
sì,
al di là di questa tensione, ha visto danneggiamenti, ha visto...
No, danneggiamenti non ne ricordo.
Scontri danneggiamenti tra non manifestanti, ricordo, però manifestanti e forze dell'ordine?
Ho visto incominciare a uscire, insomma, venivano fuori i caschi, delle aste, insomma, si capiva che c'erano le felpette nere, si capiva che... C'erano anche comunque alcuni di quelli che si erano visti all'opera il giorno prima.
Ecco, che quello era... che lei ha visto era che questa gente era mischiata rispetto agli altri, che cercava di mischiarsi.
Si era mischiata, non era più, difatti io cercavo il gruppo come per il corteo, quello dei migranti tranquillo del giovedì 19, che c'era il gruppo degli cosiddetti degli anarchici, quelli più duri insomma, in fondo al corteo, era abbastanza identificabile. In questo caso non l'ho trovato, non ho trovato la divisione in blocchi. Era un grande corteo pacifico, apparentemente, inizialmente. Poi tutti quelli che volevano fare gli scontri si sono radunati dove hanno visto che sono iniziati. Quindi il corteo ha proseguito e tutti quelli che volevano lo scontro con le forze dell'ordine si fermavano lì all'inizio di piazzale Kennedy. E si sono fermate centinaia e centinaia di persone.
Un centinaio?
Centinaia, tantissime persone. E lì sono iniziati quegli scontri con distanze più elevate rispetto a Posto Castaldo.
Ci arriviamo un attimo. Quello che volevo capire, quindi comunque lei prima di arrivare a piazzale Kennedy e poi vedere questa parte di scontri eccetera, non ha visto niente di significativo, se non gente stava dicendo che qua
sì,
e là
sì, sì,
tirava
sì,
fuori delle
diciamo
cose.
Diciamo che non ho visto gruppi già pronti, insomma, allo scontro. Non erano compattati, non erano già organizzati. E poi...
Verso che ora lei è arrivato nella zona di piazzale Kennedy e qual è la situazione che lei si è trovato?
Non vorrei sbagliare, ma mi sembra intorno all'1, non vorrei sbagliare, intorno all'ora di pranzo. E lì ho trovato una situazione per cui c'erano già degli scontri in atto, ma erano così fatti che c'erano la forza di polizia all'inizio praticamente della Fiera del Mare, con 1 o 2 cordoni, e loro l'unica cosa che facevano era lanciare lacrimogeni. Poi io quando sono passato...
Cioè loro sarebbe la polizia.
Le forze dell'ordine, sì, la polizia. Quando le forze dell'ordine, dico perché c'erano anche, mi sembra, dei carabinieri, però quando poi sono passato dalla parte a polizia, perché anche lì abbiamo fatto questo lavoro di stare un po' con i manifestanti, un po' con le forze dell'ordine, mi sono reso conto che anche lì l'organizzazione non era perfetta, nel senso era inaspettato quell'attacco così massiccio e soprattutto così di lunga durata, tanto che ho sentito dire che erano quasi finiti i lacrimogeni e che quindi c'erano problemi grossi perché non sapevano più come fronteggiare i manifestanti. Quindi la cosa è durata, io credo, alcune ore, perché si è iniziata verso 1 e è andata avanti per alcune ore, fino alle 5 passate.
Quindi lei è sceso praticamente alla fine dal corteo di Corso Italia e ha raggiunto la zona antistante,
sì. Sì.
La Fiera del Mare. Mi dice come si ricorda come si chiama la via?
La via è Corso Italia. Corso Italia tagliata da all'altezza, glielo dico subito. Corso Italia all'altezza di via Casaregis. all'altezza di via Casaleggio. E poi
lì era la svolta che doveva fare il corteo, più o meno.
Quella, no, credo che la svolta del corteo fosse via Rimassi.
Via Rimassi. Sì. Ecco, la parte di scontri invece in che via si svolgeva?
Tra via Casaregis e in Corso Italia, tra via Casaregis e
è sicuro che si chiama Corso Italia.
Corso Marco. Io lo chiamo Corso Italia da là.
Quindi per intenderci, sì, diciamo che la zona degli interessata, sì, dagli scontri era in Corso Marconi.
Esatto.
Quando lei è arrivato, sì, lei ovviamente non ha seguito la svolta del corteo, no, ha detto sono andato a vedere quella, sì, che era la situazione degli scontri. Al momento in cui lei è arrivato, quanta gente era già presente in questa situazione?
Decine. Decine, però era, come dire, l'immagine era diversa, nel senso il corteo sfilava alle spalle, per cui migliaia, decine di migliaia. E davanti c'erano le avanguardie, chiamiamole, che lanciavano e colpivano. Per cui la sensazione era che fosse un esercito immenso, perché avevi davanti i lanciatori e dietro tutto il corteo. In realtà poi il corteo sfilava, però non la sensazione... Ecco,
questa è, diciamo, la fila di queste avanguardie, che poi sono quelle che ci interessano, sì, nel senso che poi di fatto,
certo,
il, esatto, resto del corteo era pacifico
stava andando
per i fatti suoi.
Certo,
si è poi ingrossata col passare,
sì,
del tempo.
Sì, sì, siamo arrivati a centinaia di persone.
Che uscivano dal corteo ed, sì, erano quelle, sì, che si preparavano.
Esatto, che distruggevano, poi hanno iniziato a distruggere, ecco, le banche. Sì.
Nella fase, nella prima fase, lei ha detto la polizia si limitava semplicemente a lanciare dei lacrimogeni. Sì. Invece i manifestanti, o questa, diciamo, avanguardia di manifestanti, sì, che cercavano lo scontro, che cosa faceva?
Lanciavano sicuramente oggetti, che erano bottiglie, pietre, e poi mi ricordo anche che rimandavano indietro i lacrimogeni, per cui ritiravano, rilanciavano alla polizia i lacrimogeni.
La distanza tra questi manifestanti e le forze dell'ordine era...
Questa molto più lunga, molta più distanza che non in Corso Gastaldi, cioè stiamo parlando di 100 metri, 150. Cioè, la polizia era collocata dalla Fiera del Mare e i manifestanti più o meno all'altezza di Piazza Rossetti, quando avanzavano, quando poi la polizia avanzava con i mezzi.
Ecco, in questa prima fase lei ha visto soltanto del lancio di oggetti o ha visto anche dei danneggiamenti?
Sì, sì, ho visto macchine bruciare, almeno un paio adesso, se ricordo bene, e distruggere tutti i negozi che poi sono rimasti distrutti.
Ecco, questo fin dall'inizio o... Fin dall'inizio. Nella seconda parte?
No, fin dall'inizio. Subito sono iniziati i danneggiamenti in via Marconi e anche nella zona dei negozi di Piazza Rossetti, intorno a Piazza Rossetti.
Ricorda qualche cosa di specifico, qualche episodio particolare?
Se non ricordo male, un autosalone, però non vorrei... Mi ricordo che doveva esserci una banca, sicuramente... Poi non mi ricordo, so che lì si tentava di bruciare all'interno, mi ricordo che mi aveva colpito quello e mi ricordo anche dei fiori volare dai piani alti di un palazzo, perché i cittadini non ne potevano più, insomma, per cui hanno incominciato a tirare giù roba loro sui manifestanti.
Ecco, le è parso di intravedere una qualche sorta di movimento organizzato analogo a quello della mattina del giorno 20 o si trattava
di... Ho rivisto dei professionisti, si scambiavano tra di loro acqua, limoni, erano pronti per i lacrimogeni, ma soprattutto si scambiavano, cioè erano tutti bardati, come si dice, cioè tutti con le bandiere, i passamontagna, e quando si allontanavano o lasciavano, come ho visto fare per esempio da una coppia, mi ricordo, lasciavano il luogo degli scontri e facevano sparire tutto l'armamentario, cioè negli zaini. E lì ho rivisto qualche bandiera rossa di quel partito turco, nelle prime file.
Ha visto il lancio di bottiglie Molotov?
Come dico, lì sono stati gli scontri più violenti che ho visto, per cui probabilmente, adesso non ricordo se proprio lì, in quel momento, ma ho visto lanci di cose, sì, credo di aver visto delle bottiglie Molotov esplodere lì. Lì erano proprio, l'ho detto, davano fuoco ai negozi e poi quando sono tornato alla sera a rivedere quello che era successo, come ho detto c'erano 30 centimetri di detriti per terra, cioè era successo veramente di tutto in Corso Marconi, avevano veramente demolito tutto.
Io mi ricordo, non soltanto i negozi, ma anche tutti gli arredi urbani e il resto.
Tutto, lì era veramente una situazione di distruzione. Sembrava di essere, come disse il fotografo che conosceva la situazione, a Beirut.
Questa situazione di scontri per quanto è andata avanti con queste modalità? Per quello che
secondo me 4 ore, perché credo che alle 5 c'è stata la carica della polizia, quando ormai i manifestanti, cioè io con i manifestanti, ci eravamo spostati in zona San Fruttuoso, cioè i più duri, quelli che io seguivo, si spostarono a un certo punto, e lì c'è stata la carica della polizia che aveva esaurito, come dicevo, tutti i lacrimogeni, e con gli incidenti di cui poi mi hanno raccontato, le famose vicende degli scontri esagerati, no? si è letto sui giornali che erano stati poi caricati anche delle persone che non c'entravano nulla. Io, per quello che so, me ne ero andato con molti dei violenti.
Ecco, lei a che ora praticamente? Cioè, dopo quanto tempo da quando è arrivato lì se ne è andato?
Secondo me 2 o 3 ore ci sono rimasto completamente. Abbiamo avuto anche un problema con i lacrimogeni, siamo dovuti, la faccia sia a me che al fotografo bruciava moltissimo, era diventato insostenibile il fastidio, per cui abbiamo supplicato una ragazza che aveva un negozio di veterinaria proprio dietro a Piazza Rossetti, in una piazza dietro, comunque non credo sia importantissimo, se vuole glielo dico. E allora, in Piazza Santa Maria dei Servi, lì dovrebbe esserci un negozio di veterinaria, e lei, mossa a pietà, ci ha aperto e ci ha fatto sciacquare la faccia, perché altrimenti non riuscivamo più proprio assolutamente, ecco, a lavorare. Sempre... E io avevo una maschera, avevo gli occhiali, mi ero attrezzata, avevo tutto. Avevo una maschera di quelle da saldatore, avevo gli occhiali da una maschera, cioè gli occhiali, adesso non mi ricordo se da saldatore o quelli tipo da sub, insomma. Comunque sia io che il fotografo ci eravamo attrezzati, visto il giorno prima, però non era sufficiente a evitare di sentire bruciare la faccia.
Senta, sempre per collocare temporalmente la sua presenza nella zona degli scontri, qual è stato? Ci sono stati dei movimenti, degli spostamenti,
sì,
delle forze dell'ordine, quanti? Fino al momento in cui lei poi...
Avanzava, indietreggiava, però sempre in gruppo, non c'erano mai, come te, dei distaccamenti, dei gruppetti di poliziotti che si avventuravano, per cui in realtà le truppe erano abbastanza ingessate, no? Quelle della polizia.
Cioè, ha assistito a cariche, a tentativi di cariche?
Qualche tentativo di carica, però non quella carica famosa di cui le ho parlato, quella non ho assistito, ero già andato via, ero già a San Frutto.
Quindi quando lei è andato via, diciamo che la parte di Corso Marconi dove si erano verificati gli scontri era ancora sotto, diciamo, la disponibilità dei manifestanti?
Sì, era ancora un avanzare e indietreggiare tra forze dell'ordine e manifestanti. Poi ci siamo spostati a San Fruttuoso.
Ecco, aspetti, però San Fruttuoso non è che c'aveva il teletrasporto.
Sì, da via Torino.
Corso per
Torino.
Fare a percorso Corso Torino.
Mi sembra di aver percorso Corso Torino, ma non sono sicuro. So che quella parte lì ricordo una carica della polizia e lancio di lacrimogeni e io mi sono riparato in un portone. Temevo che sarei stato picchiato, invece, perché poi si cercava nei portoni manifestanti.
Ecco, quando lei è risalito Corso Torino, era semplicemente soltanto insieme a queste persone che si erano rese responsabili degli scontri o c'era anche la presenza del corteo?
Nel corteo non erano passate ore, per cui io non mi ricordo il corteo, la strada era solo piena di gente che avanzava, indietreggiava, seguiva gli scontri con la polizia, sfuggiva ai gruppi di poliziotti che si infilavano nelle vie, perché a quel punto era potremmo dire, una guerriglia veramente diffusa ovunque. Cioè, per cui tu, come è capitato a me, mi sono trovato in una via, credo che fosse lì vicino a via Trebisonda, e senza accorgermi mi sono trovato i poliziotti che caricavano, i manifestanti che fuggivano, e io che, per evitare i lacrimogeni, mi sono nascosto in questo portone. Purtroppo poi un lacrimogeno è finito proprio nel portone dove mi trovavo io, per cui anche lì un'altra buona dose di gas.
Da lì poi, quindi ha percorso Corso Torino e...
E poi abbiamo fatto il sottopasso dove mi sono incontrato con due o tre amici.
Ecco, qual era la situazione lì? Il sottopasso intende quello che porta Corso Sardegna?
Sì, esatto.
Qual era la situazione in quel luogo? C'erano
scontri? E lì abbiamo visto scontri, sì. C'erano già degli scontri, vedevamo persone che facevano barricate lì nel sottopasso, altri che andavano verso piazza... come si chiama, piazza Tolemaide, Terralba, verso piazza Terralba.
Ecco, ma quando lì parliamo, lei dice ho visto delle barricate, sì, al sottopasso, eccetera, erano barricate, cioè, c'era un contatto con le forze dell'ordine o erano in prevenzione?
Lì ho visto dei contatti, cioè lì per esempio ho visto arrivare una camionetta a polizia, aprire degli sportelli e in quel modo riuscire a sciogliere un gruppo di manifestanti, perché sembravano sia in quel momento mi erano
sembrati... aprire degli sportelli e lanciare dei lacrimogeni, uscire loro?
Aprire gli sportelli, già l'avanzata dello sportello aveva terrorizzato ovviamente i manifestanti, e poi uscire loro. Quello è stato, diciamo, l'unico momento in cui ho visto la polizia in quei due giorni muoversi per circondare, distribuirsi, non avanzare compatta con tutto, come un esercito, però prevedibile nei movimenti. Invece in questo caso erano molto più agili, hanno circondato una zona e sono riusciti a controllare quella situazione. Quindi i disordini lì in Corso Sardegna, Piazza Giusti, nella zona antistante il Bisagno. Quando hanno preso il controllo di quella situazione, i manifestanti si sono spostati nella zona di San Fruttuoso.
Aveva nella zona sempre lì di Corso Sardegna, quel giorno ricordo di aver visto delle autovetture incendiate, delle...
Ormai cioè sabato la situazione era, come potremmo dire, non stupiva vedere, adesso non ricordo con chiarezza, non stupiva più vedere, mentre il primo giorno le macchine ti rimanevano impresse, il secondo giorno qualunque cosa bruciasse era normale, era diventata una cosa a cui ti eri abituato.
Sto semplicemente chiedendo se lei
immagino
ricorda.
Di sì, però non glielo so dire con certezza.
Prego.
A quel punto mi ricordo di essermi unito a un gruppo di in piazza, vediamo se c'è.
Ecco, ma in questo momento, per capire, lei si stava muovendo sempre con le frange di manifestanti violenti, si stava muovendo con le forze dell'ordine,
no,
si muoveva da solo?
Con i manifestanti.
Manifestanti però, in genere, o quelli che si erano resi responsabili degli scontri?
Con quelli che si stavano rendendo responsabili degli scontri, ma stiamo parlando a questo punto di centinaia di persone, per cui un gruppetti qualunque, mi associavo
a... Sì, voglio dire, no, lei non era con delle persone pacifiche che appartenevano al corteo, eccetera?
No, assolutamente no, il corteo non c'era più, non avevo proprio sensazione che ci fosse il corteo, c'erano solo fuggi e inseguimenti, vedevi solo poliziotti che inseguivano manifestanti che scappavano, e poi vedevi, magari capitavi in un'altra piazza e vedevi una piazza completamente distrutta, cioè, e lì la polizia non era ancora arrivata. Questo era quello che vedevi in quella zona, non vedevi altro, assolutamente non vedevi manifestanti.
Quindi lei con questo, diciamo, gruppo sparso, composto di un centinaio di manifestanti, si è mosso verso San Fruttuoso.
Sì, verso San Fruttuoso, in una piazza di cui non ricordo il nome, dove c'era una chiesa, e lì mi ha colpito l'organizzazione.
Può trovare il nome di questa piazza?
Se non saprei, però
se non sa trovarla è un altro discorso.
Non sono certo di riuscire, la riconoscerei probabilmente vedendola, perché c'era una chiesa. Provo a vedere se San Fruttuoso la conosco pochissimo. Potrebbe essere Piazza Martinez.
La zona di questo del quartiere, in che situazione era? Erano tranquilla, c'erano barricate?
Era un continuo, ero anche con una giornalista di credo di Radio Sherwood, comunque di una di queste radio legate ai centri sociali. E lei riprendeva e ci spostavamo in continuazione, perché in qualunque angolo di quella zona c'era, chiamiamola una sorpresa, un gruppo che incendiava una banca, un altro gruppetto che si scontrava con la polizia, la polizia che caricava, cioè non si poteva stare tranquilli, uno non pensava io mi sto qui e non succede niente. Ovunque tu stessi avevi un po' di agitazione, perché potevi essere o caricato dalla polizia o trovarti appunto nel momento in cui i manifestanti attaccavano i poliziotti o le cose, insomma. Per cui era una situazione un po' di agitazione, difatti questa la ricordo, non ricordo con chiarezza il percorso, perché era un continuo infilarsi da una parte all'altra, spostarsi, era come essere rimbalzati, era un modo di vedere le cose ma confuso, cioè, io ho delle immagini, dei flash, per esempio questo gruppo di persone con le magliette, immagino, avevano le bandiere dei Compass, queste magliette bianche e rosse a righe orizzontali, era un gruppo che si organizzava, anche loro si stanno organizzando con un forte accento romano, si organizzava per, anche loro per la loro parte di scontri, cioè ognuno lì organizzava il proprio contributo, diciamo, a quella giornata di scontri con la polizia, per cui probabilmente magari si sentivano questi, si sentivano vittime di aggressioni, non lo escludo, però si stanno organizzando per combattere. Per cui mi sono trovato in questa piazza con questi manifestanti attrezzati, si attrezzavano, mi ricordo, in un cantiere, anche lì c'erano un cantiere improvvisato con delle assi, delle cose, e c'era un leader, immagino, che dava degli ordini, spiegava come respingere gli attacchi, come attaccare, come si, insomma, lì è una delle ultime cose che ricordo come momento organizzato, perché c'era un gruppo di persone che si conosceva, tutte romane, che si preparavano comunque a una cosa che sapevano fare, insomma, gli scontri di piazza, non erano spaventati, ecco. E questo è l'ultimo gruppo che io ricordo con chiarezza.
Nella giornata del 21, per quello che lei ha potuto direttamente constatare, ha visto la situazione nei rapporti tra manifestanti e forze dell'ordine, la situazione era sotto controllo per le forze dell'ordine, oppure i manifestanti si potevano muovere come ritenevano?
No, io ho detto l'unico momento in cui ho visto le forze dell'ordine intervenire con efficacia è in Corso Sardegna. Quando sono riusciti a circondare, stavano bruciando, non so se di nuovo avessero attaccato il distributore famoso, comunque c'era, o forse un furgoncino, comunque c'era un momento in cui loro stavano incendiando e provando da via Archimede probabilmente a entrare nella zona rossa, c'era stato un attacco a via Archimede, e lì ho visto invece circondare la zona e isolare i violenti. L'unico momento in cui ho visto la polizia riuscire a organizzare una...
Quindi l'unico momento in cui lei ha avuto impressione, ho visto che la situazione era sotto controllo, è stata questa. Per il resto era completamente...
Confusione totale. Confusione totale, con scontri ovunque e polizia disorganizzata. E forse polizia disorganizzata. Questa è la sensazione che ho avuto, chiaro.
Senta, dopo Piazza Martinez... comunque adesso lei ha detto Piazza Martinez, non è sicuro se era Piazza Martinez o meno.
Verso Cazzone San Fruttuoso, poi gli ultimi scontri, che però ripeto incominciavano a essere scontri occasionali, non erano più gli scontri di Corso Italia, Corso Marconi. E poco per volta con questi amici ci siamo tirati fuori da questa situazione e siamo tornati alle macchine. Però ormai la situazione non era più di scontro totale, perché questi nostri amici dovevano tornare a Milano, per cui siamo andati a accompagnarli alle macchine.
Senta, nel corso di queste due giornate lei ha avuto modo di assistere ad arresti di manifestanti?
Sinceramente sì, sicuramente li avrò visti, però io non ne ricordo, perché come le ho detto ho visto quasi sempre la polizia compatta, perché avendo scelto di seguire gli scontri in prima linea, la polizia non riusciva mai a caricare efficacemente. Per esempio la carica famosa di Corso Italia io non la vidi, quella più violenta si dice, no? Io quella non l'ho vista, mentre le cose che riuscivo a vedere erano questa polizia inutilmente all'inseguimento dei manifestanti, tanto che ho pensato, e lo dico sempre quando mi chiedono, che la gestione, l'organizzazione del G8 a parte delle forze dell'ordine non fosse all'altezza, insomma. Non avevano certo il controllo della situazione.
Ancora una domanda. Lei ha fatto riferimento nella sua deposizione al fatto di essere stato accompagnato nella giornata del 20 e anche del 21, se non ho capito male, dal fotografo.
Sì, sì.
Questo fotografo ha scattato delle fotografie.
Sì.
Lei è in possesso di queste fotografie, di parte di queste fotografie?
Io ho parte delle fotografie perché ho recuperato le diapositive, ho visto che alcune mancano, non so dove siano finite, però molte le ho.
Ecco, eventualmente, nel senso che lei le ha ricevute dal fotografo?
No, sono nell'archivio di Panorama.
Sono nell'archivio di Panorama. Il fotografo potrebbe avere anche le parti eventualmente ulteriori?
Questo non lo so, l'ho chiamato ma ha detto di no, per la verità. Però non so dove siano state archiviate quelle che mancano nella busta che ho.
Vabbè, comunque lei ha una parte di queste fotografie.
Sì.
Il pubblico ministero chiede al tribunale di voler acquisire le fotografie di cui è in possesso il test, che sono fotografie che sono state scattate dal fotografo che era insieme allo stesso nel corso degli scontri. Non l'ho vista neanche io. Non so.
Ci sono problemi?
Anzitutto chiederemo di poterle visionare in quanto non possiamo esprimerci. Poi se si sta riferendo a fotografie scattate dal test o di cui è in possesso, venisse chiarito questo aspetto innanzitutto. Si fa riferimento a scusi.
Volevo soltanto suggerire questo. No, possiamo eventualmente fare come i nastri delle conversazioni radio, nel senso che le prende in consegna al tribunale, poi valuteremo l'acquisizione, cioè nel senso per poterle comunque materialmente prendere, nel senso
numericamente quante sono?
Non lo so, perché il pubblico ministero non ha mai visto queste fotografie, quindi non so quello che è contenuto nelle fotografie e preferirei non essere io a ritirarle, preferirei che fosse il tribunale ad averle in consegna e mettere a disposizione delle parti e poi discuteremo sulla rilevanza. Se poi ci saranno fotografie della partita del Milan non le acquisiremo, se sono salvo ovviamente poi se lo si ritiene sentire anche il fotografo eccetera. Comunque sono delle fotografie che sono nella disponibilità del test perché sono state prese dall'archivio della rivista a cui appartiene e ha riferito essere state scattate dalla persona nel corso degli scontri.
Sono foto che non è che oggi il test è a dietro.
Mi scusi? Sì, a dietro.
È a dietro oggi?
Perché in realtà ieri le ho tirate fuori per guardare alcune delle situazioni a che avevo vissuto.
Quante
perché il fotografo
sono?
Era con me.
Quante sono?
Non glielo so dire.
All'incirca?
Qualche decina.
Per la difesa è un po' difficile esprimersi, signor Presidente, visto che si tratta di foto che vengono prodotte in una busta che viene diciamo dal test oggi al tribunale. In ogni caso non abbiamo capito se si tratta di foto scattate da lui.
Cioè, vediamo un attimo se chiudiamo l'udienza oggi o no, perché se non la chiudiamo oggi c'è anche il tempo eventualmente per vederla. Diamo un attimo, ha ancora esame da fare il PM.
Presidente, mi scusi,
per il momento,
Famularo, difesa Monai, mi sembra che però ci sia un problema di fondo, cioè che il test ci abbia detto che queste foto non sono l'intera documentazione, ma sono foto parziali. Forse sarebbe meglio sentire il fotografo, sentire che fine hanno fatto le foto nella loro interezza e poi a quel punto valutare, perché se no in questo processo continua a entrare documentazione tagliata alla fonte.
D'accordo, comunque quanto lei sta dicendo non è in contrasto con quello che ho detto io prima, cioè io ho detto cominciamo ad andare avanti e vediamo fino a che punto arriviamo. Cioè il PM ha ancora molto come esame?
No, diciamo il pubblico ministero per il momento con questo tipo di richiesta avrebbe finito, si permette semplicemente di insistere al di là di qualsiasi decisione perché comunque materialmente queste cose qualcuno le prenda, perché vuol dire adesso sono qui, sono in aula. Poi discuteremo se sono rilevanti, se non lo sono, sentiremo tutti i test eccetera, ma almeno prendiamolo.
No, quello che ho detto è che non abbiamo finito un cantiere, non possiamo saperlo.
Perfetto, però voglio dire, come per le cassette delle comunicazioni radio, tanto le fissiamo, poi discuteremo se per tranquillità di che cosa c'è. Io non ho idea di che cosa sia. Non l'ho mai visto,
sicuramente.
Neanche essere messa in una condizione dove fare un provvedimento di sequestro.
Thank you.
Allora, procediamo al controesame intanto. Intanto il PM si riserva di eventualmente proseguire l'esame successivamente.
Scusi,
il PM si riserva ulteriori domande in esame.
Sì, va bene.
Cominciamo intanto il controesame. Parte civile, c'è qualcuno?
Sì, Presidente. Prego. Avvocato Garaventa per la parte civile Banca Carige.
Buongiorno.
Buongiorno. Dottora Maddori, io vorrei farle soltanto una domanda e vorrei un paio di domande. Insomma, vorrei tornare indietro all'inizio del suo esame, quando lei ha parlato dell'episodio di Piazza Tomaseo. E ha detto che ha visto attaccare una banca, in particolare ha parlato della Banca Carige. Le chiedo se ricorda le modalità di questo attacco, se ricorda le persone, l'abbigliamento delle persone, alcuni dettagli su questo attacco, se li ricorda.
Mi dispiace, non li ricordo.
Non ricorda nulla.
Non ricordo.
Lei ha detto di aver riconosciuto una persona in una fotografia
subito, nell'immediatezza,
no.
10 giorni dopo,
ecco.
Cioè 20
e stamattina le è stata mostrata una fotografia,
sì.
Ricorda se quella persona era fra quelle che attaccarono la Banca Carige?
Non me lo ricordo.
Non ricorda nulla. Grazie.
Non lo ricordo.
Dopodiché?
Sensori. Possiamo farle noi difensori già, grazie, buongiorno.
Buongiorno.
Avvocato Multedo Pervecchi, le volevo chiedere quante volte è stato sentito dai pubblici ministeri o dalla polizia giudiziaria in merito alle vicende del G8?
Mi ha già chiesto il magistrato, mi sembra di aver ricordato due volte.
Due volte.
Due o tre volte.
Non... Due o tre volte.
Forse due volte interrogato, cioè sentito da loro, e una volta da un ispettore, però forse tre volte.
Tre volte. Le sono state mostrate ovviamente delle fotografie, eccetera. Ritornando all'inizio del giorno 20, dalla sua deposizione, emerge che lei è stato come prima piazza in piazza Paolo Danovi,
sì.
E c'è stato anche per un periodo di tempo abbastanza lungo. Ecco, si ricorda le forze dell'ordine se c'erano, se come erano disposte, il loro atteggiamento,
certo.
In piazza Paolo Danovi?
In piazza Paolo Danovi no, erano a cordone in fondo a Corso Buenos Aires, all'altezza del vecchio cinema Augustus,
sì.
Erano lì.
E durante questo, mi ha detto che è stato fino a circa mezzogiorno meno un quarto, se non ho capito male, in piazza Paolo Danovi, mentre lei vedeva quello che stava succedendo nella piazza, le forze dell'ordine sono intervenute?
Non sono intervenute, e come ho detto prima io ho avuto la sensazione che...
Scusi,
sì.
Sulle sensazioni,
sì, sì.
Direi che non può riferire, vale. Perché...
No, non sono intervenute.
Ecco. Lei durante sempre il suo interrogatorio ha usato un verbo, io le chiedo cosa intende lei col verbo rifocillarsi?
Mangiare, bere, riposarsi.
Mangiare, bere, riposarsi, cioè tutte e tre queste cose o
in quel
una...
caso sono successe tutte, in piazza Giusti sono successe tutte e tre le cose.
Tutte e tre le cose, quindi quando lei dice, usando il plurale, davanti al D per D, ci siamo rifocillati, dobbiamo intendere che anche lei ha mangiato, bevuto quello che proveniva dal D per D e si
mi
è
sono
riposato o solo...
Mi sono riposato.
Nessun'altra domanda, grazie.
Per il momento, avvocato Taddei.
Buongiorno.
Difesa Cugnaschi, Cafagnini. Per il momento volevo fare solo una domanda relativamente a questo punto, il D per D. Lei prima ci ha riferito qualcosa in merito alla nazionalità delle persone che erano nei... Lei è stato nei pressi del supermercato, ci ha detto per quindicina di minuti. Ci aveva riferito qualcosa a merito alla nazionalità delle
come
persone?
Come ho detto, io ho visto entrare nel...
Si può precisare meglio, la domanda
sì.
È questa.
Ho visto entrare nel D per D e scambiarsi battute, parlare soprattutto gli italiani. Gli stranieri rimanevano, come potremmo dire, in attesa.
No, ma quindi adesso ci sta dicendo che c'erano degli stranieri, perché...
Gli stranieri erano quelli che poi hanno dato l'ordine di ripartire.
No, le sto dicendo... Le persone, lei in merito alle persone appunto che stavano nei attuando, no, diciamo, questa azione?
Attuando lo stavano attuando gli italiani, cioè io ho visto partire gli italiani e ho visto entrare soprattutto quelli che ho riconosciuto come persone italiane. Quelli che seguivo e che, tra virgolette, curavo che come capi, che erano quelli che guidavano ed erano stranieri, erano in attesa all'inizio del ponte.
Ecco, no, appunto, perché su questo punto c'è una contestazione da parte della difesa.
Sì.
Infatti nel verbale in data 1 agosto 2001 lei aveva riferito anche della presenza di francesi, inglesi e tedeschi.
Perché quello
quindi
era...
le persone che hanno partecipato, leggo il verbale,
sì, sì, sì,
dice i tamburini non hanno partecipato, le persone che hanno partecipato erano di diversa nazione, quindi sta partecipato non al corteo,
anche, lei dice anche
erano di diversa nazionalità, per lo più italiani, francesi, inglesi e tedeschi. Conferma questa,
conferma, cioè, allora conferma.
C'è una differenza rispetto a quello che ci ha detto prima.
Io quello che ho detto era che l'inizio è sicuramente partito da questo ragazzo che ricordo chiaramente un italiano che ha guidato,
sì, sì,
questo assalto.
Benissimo, però
fuori, no, io stavo dicendo i capi non li ho visti partecipare al
io questi le chiedo solo in merito alla nazionalità delle persone.
Allora,
quindi
no il gruppo
erano presenti.
Presidente, lascerei rispondere al test, però, mi scusi avvocato, per carità, però lasciamolo rispondere, nel senso che se gli fa le domande...
Quello che voglio dire è che dall'inizio dico che il gruppo, quello che ho seguito, era composto prevalentemente da stranieri, per cui se dico che è composto prevalentemente da stranieri è evidente che anche in quell'occasione ci siano stranieri.
Per la difesa non era evidente.
La cosa che mi ha colpito è che invece gli assalti, quelli che ho detto per fare bottino, erano portati, mi sono un po' vergognato di essere italiano, erano portati avanti dagli italiani. Sì.
Infatti sottolineavo questa differenza rispetto alla sua deposizione del 1 agosto 2001, quindi c'è contestazione.
Avvocato D'Agostino, anche in sostituzione dell'avvocato Alborghetti, la domanda che volevo fare era questa, lei ha parlato dell'ultima parte della giornata che lei ha seguito arrivando a ritroso, diciamo, da tutto quello che era avvenuto la mattina, se non ho capito male, superando il sottopasso di nuovo vicino a Brignole.
Non so dirle quale dei due.
Sì, comunque uno dei sottopassi è arrivando, se non ho capito male, in corso Torino,
esatto,
vedendo corso Torino. Ecco, poi lei ci ha detto la polizia era in via Tolemaide,
sì,
e il corteo era sempre in via Tolemaide e corso Gastaldi,
sì,
diciamo. In corso Torino erano in atto scontri, c'erano manifestanti?
Era quella situazione che ho descritto prima, poi per il sabato, un po' di confusione, c'erano i manifestanti, lì era finito tutto perché il blindato era stato abbandonato e era ancora, diciamo, fumante, però non era quasi più circondato da curiosi quella zona, perché lì si era verificato uno degli atti più gravi, insomma, della giornata, per cui mi ricordo molti curiosi.
Quindi, diciamo, non c'erano comunque in quel momento manifestanti che premessero sulla polizia dietro?
Da dietro o non ne ricordo?
Da dietro la polizia.
Non ne ricordo.
Ecco, dall'altra parte invece, per quanto riguarda i manifestanti,
sì,
lei ha parlato di migliaia di persone,
sì,
se non ho capito male, 15-20.000.
Migliaia, sì,
il corteo, diciamo così, la parte dei manifestanti era fitta, come dire, di persone, erano accalcate,
era un muro che premeva sul cordone, insomma. Io difatti lì ho capito, quando sono stato da parte delle forze dell'ordine, perché la fuga, cioè quando ho visto questi poliziotti, questo poliziotto soprattutto che mi veniva incontro urlandomi anche una parolaccia per farmi togliere e poter fuggire, ho capito che di fronte a un muro del genere non era facile riuscire a tenere il controllo.
Quindi comunque c'era una situazione, diciamo, in cui la polizia dietro non aveva, diciamo, ostacoli, diciamo così,
non era circondata.
E diciamo le prime file del corteo erano pressate da dietro.
C'erano i manifestanti nel momento degli scontri, cioè quando la polizia rispondeva con lacrimogeni, si apriva un po'. Quando c'erano il lancio di lacrimogeni, gli idranti, si apriva, non era più così compatto. Quando avanzava era molto compatto, prima della risposta.
Va bene, non ho altre domande, grazie.
Buongiorno.
Partendo sempre dalla descrizione.
Non si sente, avvocato. Forse non lo so.
Ah, era spento la collega. Mi ricollego alle domande che sono state fatte adesso dalla mia collega. Quindi sempre situazione Tolemaide. Lei ci ha descritto questa prima impressione di quando è arrivato e praticamente subito ha percepito diciamo una difficoltà della polizia.
Sì, gran confusione.
Se ho ben capito, la polizia era attestata a metà del tratto di via Tolemaide che va... Sì.
E poi è riuscita a entrare in via Gastaldi, nel massimo sforzo è riuscita a entrare in via Gastaldi quando c'è stata anche la fuga mia e quando mi sono rifugiato in un portone.
Se ho ben capito, lei ha attribuito questa difficoltà della polizia anche allo stato dei luoghi, cioè ha parlato più volte di imbuto.
Sì, lì era sicuramente un posto stretto, via Tolemaide è un posto in cui è difficile anche schierare, non è come Corso Marconi, certo.
E quindi... Cioè, se ben capisco, c'erano poche vie di fuga anche per la polizia. Cioè, nel senso, quando parla di imbuto, la percepite come una situazione difficile.
Non ho visto, ho visto questo momento di difficoltà in cui questa persona è scappata con me in direzione Piazza Limonda, però non ho assistito alla rotta, insomma, non è che ho visto la disfatta del cordone, per cui li ho visti lì, li ho visti con questo tentativo di spostare i mezzi, questo tentativo di far avanzare l'idranti, però nient'altro, insomma.
Poi non ho ben capito a che altezza di Corso Gastaldi lei si è rifugiato nel portone.
Molto, diciamo, i primi 500 metri.
Sotto i portici?
Sotto i portici.
E cosa ha osservato? Cioè, lei era dentro il portone, se ho ben capito, anche con una persona conosciuta?
Col fotografo. Col fotografo, eravamo in fuga insieme.
E ha visto qualcosa di particolare? Cioè, le è passata la polizia davanti?
No, io ho detto, lì era un momento in cui c'era un fuggi-fuggi, gente calpestata, immagino anche gente presa, colpita dalla polizia, perché lì
ma
c'è stato un contatto.
Ma non l'ha vista personalmente?
Io personalmente ero nascosto nel portone che cercavo di salire. Cercavamo di salire, ma non ci hanno aperto.
Quindi non ha visto di persona, al di là dell'immagine?
Come dico...
Cioè, gente calpestata l'ha vista?
Gente per terra ho visto. Ho visto gente per terra, mentre scappavo c'era qualcuno per terra.
Scusi, come mai erano per terra? No? Per capire la causa, no. C'è un lacrimogeno?
Io le dico, non me lo ricordo. Per certo, in quei due giorni ho visto gente per terra perché picchiata la polizia, gente perché certo. Picchiata...
Non le chiedevo in quella circostanza.
Qualunque cosa ho visto.
In quella circostanza particolare.
Magari le ho detto, anche perché nel fuggi-fuggi qualcuno ha calpestato, qualche manifestante ha calpestato anche a qualche altro manifestante. Quello posso dirlo perché ho rischiato di essere schiacciato anch'io, insomma, schiacciato, buttato per terra.
E in questa situazione com'era la composizione dei manifestanti? Cioè c'erano uomini e donne, queste persone che ha visto per terra, c'erano delle ragazze?
Ho detto, la situazione era, nelle prime file era in particolare la stessa situazione che si vive in una gradinata di uno stadio di calcio.
Sì, no, questo ho capito, no, dicevo nella situazione dal portone. Questo...
Sì, no, era la stessa, erano le prime, sì, certo, quando le prime file hanno incominciato a defluire, a correre verso l'alto, probabilmente a terra rimaneva anche qualcuno di quelli che stava dietro al corteo, però non ricordo né donne né bambini, assolutamente.
No, beh, bambini non glielo chiedevo, ma... Se ricorda ce lo dica.
Certo.
Grazie, non ho altre domande.
Buongiorno, avvocato Famularo, difesa Monai. Senta, volevo chiederle alcune precisazioni. Una riguardo al giorno 20, al momento in cui lei, mi sembra, in scalinata Montaldo ha detto di essersi ricongiunto con il fotografo.
No, ci siamo sentiti al telefonino e lui mi ha detto sono nel piazzale davanti al carcere e quindi ho saputo lì che eravamo vicini. e poi ci siamo ricongiunti in cima alle scale successivamente.
Ecco, appunto, le volevo chiedere le modalità di questo ricongiungimento. Ma fotografo, cioè dopo che diciamo così aveva subito questa manganellata,
credo l'abbiano dovuto curare, forse addirittura gli hanno dato uno o due punti.
Due punti all'ospedale?
Al San Martino.
A San Martino. E poi, cioè, di sua iniziativa, cioè sapeva che percorso avreste fatto?
Avevamo i cellulari, per cui ci aggiornavamo.
Per cui, cioè, l'ha contattata col cellulare, quindi l'ha raggiunta.
Lei ero, lui mi ha raggiunto, però si è accorto più di me di quello che succedeva davanti a Marassi.
E senta, con che mezzo l'ha raggiunta, lo sa?
No, non lo so, perché come ho detto ci muovevamo con mezzi di fortuna, prendevamo passaggio anche da gente in motorino.
Ecco, senta, invece per tornare un attimino all'ultima parte del pomeriggio, sempre di quel giorno 20, questa carica a cui lei è sfuggito, diciamo così, di cui stava parlando adesso, sì, quando il collega le stava facendo le domande, più o meno la può collocare temporalmente?
Precedente a quella in cui invece noi siamo scappati, quindi i manifestanti successivamente... Non riesco, no. Sto pensando, perché poi in realtà io qui sono andato verso il Carlini forse dopo l'ultima carica.
Allora, abbia pazienza, non per ripeterci, ma per cercare di capire. Una volta che lei raggiunge, diciamo così, lascia Piazza Manin e raggiunge via Tolemaide, diciamo così, la dinamica dei fatti come si svolge?
Allora, io lì noto le difficoltà della polizia. Partecipo a quella prima fuga dove finisco in Piazza Alimonda. Poi da via, credo, Montevideo, rientro in Corso Gastaldi. Da Corso Gastaldi, comunque, quando do la notizia al giornale della morte di una persona, mi ricordo perfettamente la telefonata, quindi ero lì all'imbocco, insomma, di Corso Montevideo. E lì siamo ancora in pieno scontro polizia manifestante, cioè il corteo è ancora alto, perché se io sto in piazza Montevideo vuol dire che il corteo è ancora all'imbocco, all'inizio di via Tolemaide. Da lì in poi la polizia prende il controllo della situazione, cioè quella quindi successiva alla morte di Giuliani, direi.
Cioè, quindi questa carica in cui lei si è rifugiato, il portone, è successiva alla morte.
Immagino, credo di sì.
Però non ho capito invece lei come arriva in Piazza Alimonda, sempre scappando da una carica?
Scappando dai manifestanti, perché i manifestanti stavano avendo la meglio. E allora la polizia indietreggia, qualcuno scappa, e nel momento in cui scappano c'è una gran confusione, nella confusione in una via stretta come via Tolemaide non conviene rimanere, ci cerchiamo di sfuggire in via, io lo dico subito. Allora, come dicevo, in via Armenia.
Via Armenia.
Sì. No, lì era un momento di difficoltà delle forze dell'ordine, in quel caso lì, e sembrava che i manifestanti, con questo imponente corteo, stessero riuscendo a superare lo sbarramento di via Tolemaide e entrare in piazza, nella piazza della stazione. Per cui io preferisco cercare la fuga, perché si stava creando una situazione per cui probabilmente lo scontro si andava a creare proprio in via Tolemaide, che non è la via ideale per evitare i colpi, insomma. Per cui sfugo in via Armenia e finisco in piazza Alimonda. Poi recupero da dietro, da via Montevideo, il corteo e incontro il fotografo, perché l'avevo perso in tutta questa confusione, e a quel punto probabilmente c'è questa carica che definitivamente respinge il corteo e ce ne andiamo tutti al Carlì.
Quindi, scusi, quando lei dice ritorno verso Piazza Alimonda, e quando poi ha assistito a quella scena in cui quel ragazzo...
Esattamente.
Senta, lei ha detto che poi la sera invece, mi sembra del giorno dopo, era con amici che rientravano a Milano. Cos'erano, colleghi come lei?
Uno era un collega, l'altra la fidanzata.
Va bene, per il momento non ho domande.
Sempre Tambuscio per Fiandra, solo una precisazione sulle foto, visto che avremo da esaminarle. Sì. Lei diceva che non sono tutte.
Non sono tutte perché, perlomeno, le faccio vedere cosa vuol dire, non è che non siano tutte. Che non sono tutte dipende dal fatto che è una mia intuizione. Perché in questa cartella, come vede, ci sono dei vuoti. No? Ed è tutto così. Io non so se siano foto pubblicate da noi, ma non credo, e quindi messe in qualche... È un archivio vecchio. Noi le foto le prendiamo in ANSA o da fotografie, diciamo, in digitale. Questo qua è un archivio cartaceo, insomma. È difficile trovare le cose a posto. Le foto che mancano non so se siano state utilizzate o se siano in possesso di qualcun altro. Cioè non del nostro giornale, magari di qualche altro collega del fotografo. Questo è quello che ho trovato, perché ho recuperato questa cartella che non toccava nessuno praticamente da 3 anni. E ho trovato questa situazione. Ho eliminato semplicemente le foto che non le ho portate, le foto alla festival, alla nave festival, agli interni, queste cose qua, che erano altri momenti del G8, insomma. Quelle ce le ho, se vi interessa vedere gli interni della nave.
Ci chiedevamo, non sono state sicuramente acquisite dalla procura, però sarebbero state acquisite tutte?
Non sono state mai acquisite, perché il fotografo non volle darle. Invece in questo caso, visto che ce l'avevo sotto mano...
Chi è che potrebbe sapere dove sono finite le altre?
Posso domandare di nuovo al fotografo, perché la cosa importante di queste foto per cui le ho portate è perché molte delle cose che ho visto sono fotografate qui perché il fotografo era con me.
Certo, sì. Grazie.
Buongiorno, Avvocato Rossi per la difesa d'Avanza. La mattina del venerdì, quando lei ha seguito questo corteo per... Sì. Lei era... distinguibile come giornalista?
No, assolutamente.
Non aveva il cartellino stampa?
No.
Ha visto altri giornalisti che facevano il suo stesso percorso?
Sinceramente io conosco pochissimi colleghi perché ho sempre solo lavorato a Panorama, cioè sono arrivato a Panorama e sono stato assunto lì. Qualche collega genovese lo conosco, ma non ne ho riconosciuti in quel corteo. Come ho detto, successivamente ho letto gli articoli scritti dal corteo, cioè da quel corteo, credibili, attendibili, mi sembra, per esempio il Marisio del Corriere, mi sembra.
E Marco Preve non lo conosce?
Non lo conosco, non lo saprei riconoscere.
Ho capito. E lei ha detto di avere comunicato alla sua testata di aver visto una ragazza morta. Questo successivamente...
Mi hanno riferito, è morta una ragazza, c'è un fiotto di sangue, poi dopo quando...
Non ha detto che l'ha vista questo fiotto di sangue? Che...
No, io ero all'ingresso di Piazza Limonde, ho visto il gruppo che esultava, ho visto solo quello. Poi siamo scappati quando mi si è fatto incontro questo ragazzo, con i riccioli, che mi ha detto di scappare, che hanno ammazzato una ragazza. Successivamente anche al Carlino ho trovato altri testimoni, sono riuscito a ricostruire meglio la cosa e mi hanno detto che inizialmente si era parlato di una ragazza perché era completamente depilato il giovane, insomma, Carlo Giuliani.
Cioè, ma quindi questa notizia si riferiva poi a Carlo Giuliani?
Sì, si riferiva a Carlo Giuliani, il fiotto di sangue, poi l'abbiamo visto tutti.
Ho capito. Ancora una domanda. Lei ha dichiarato che la scarsa resistenza dei carabinieri era, sì. Di aver saputo che la scarsa resistenza dei carabinieri davanti al carcere di Marassi era dovuta alla presenza della polizia penitenziaria all'interno del carcere.
No, non ho detto questo. Ho detto mi ha stupito che non ci fosse reazione né dai carabinieri né dall'interno dove c'era la polizia penitenziaria. Adesso poi successivamente se
sul verbale che adesso l'informazione c'è scritto ho saputo, sì. Che la scarsa resistenza era dovuta alla circostanza che era noto che all'interno era
non,
comunque
non l'ho saputo lì nell'immediatezza. L'ha
saputo da chi?
Non glielo so dire.
Cioè, nega quello, quindi non è una versione diversa da quella che è stata.
Non lo nego, non do una versione diversa, dico semplicemente che ho saputo, non mi ricordo quanto.
Non si ricorda quando, non né so come, né chi gliel'ha detto?
Probabilmente magari l'ho anche letto su un giornale, non lo so. Non le dico semplicemente che la cosa che mi aveva colpito è che non ho visto reazione né da parte dei carabinieri né da parte della polizia penitenziaria e che i manifestanti non fecero irruzione. Ricordo una cosa.
Rispondo alle mie domande. Come ha detto qui, sembra che qualcuno le avesse riferito il motivo per cui e i carabinieri se ne erano andati. Beh,
io le dico,
le ho chiesto solo questo,
non è che non avessi poi in quei giorni rapporti con forze dell'ordine e manifestanti, per cui magari me l'avrà detto una polizia quando gli avevo contestato perché i carabinieri
pensavo le fosse rimasto impresso da... grazie, non ho altre domande.
Sicuro.
Su quest'ultima domanda, mi attacco un attimo su quest'ultima domanda, proprio perché lei ha detto che non ha avuto contatti con la polizia, non ha parlato con la polizia su questi episodi del giorno 20 e giorno 21.
No, ho detto che invece ho parlato, perché io ora avevo in quei giorni fonti sia di polizia che tra i manifestanti, per cui parlavo con tutti e credo alla fine della giornata avrò sicuramente chiamato uno di questi poliziotti che conoscevo per domandargli: ma come mai avete abbandonato la posizione? E allora magari mi è stato riferito questa versione, perché mi sembrava abbastanza singolare, insomma, che i carabinieri abbandonassero il carcere di Marassi, la difesa del carcere di Marassi.
Ecco, con queste fonti della polizia ha parlato anche dell'episodio del reporter, quell'episodio dei reporter, tra virgolette, che poi si è scoperto che erano due poliziotti della scientifica, quell'episodio...
No, io la scientifica l'ho vista piuttosto riconoscibile.
No, non della scientifica, lei anche oggi ha fatto riferimento a un episodio di due persone, di una persona o due che erano su un motorino,
che erano stati
ingannati.
Quello me lo dissero in questura, perché io ho detto: io ho visto queste persone con la telecamera picchiate e poi ho visto arrivare uno che sparava. Allora non ricordo chi mi ha detto erano dei nostri che sono dovuti scappare.
Questo glielo dissero una di quelle sere, nell'immediatezza.
Sì, nell'immediato,
diciamo. Il dottor Mortola.
Non glielo so dire. Se ho detto dottor Mortola, è dottor Mortola, se
no... Sì, le contesto che nel verbale che si può contestare, quello del 1 agosto 2001, dice successivamente, parlando col dottor
Mortola...
Era
una delle persone con cui parlavo, ovviamente, il capo della Digos di Genova.
Grazie, era questa la domanda.
Certo.
Ultima domanda. Questa è solamente in relazione all'attendibilità del test, quindi io, navigando in internet, ho trovato un articolo pubblicato sulla rivista La Smonda. La Smonda, numero 34 del 24 agosto,
sì.
Sul quale è scritto che lei il 15 marzo scorso su Panorama è uscito un servizio, un'inchiesta shock, le vere foto di un tranquillo weekend.
Quella è un'inchiesta
di droga degli italiani
del 2001.
Del 2001.
Del 2001. È un'inchiesta del 2001 e quello è un collega credo che si chiami Confidenza il giornale, che fa questo giornale interno alla Mondadori dove attacca tutti i colleghi in tutti i modi, in tutte le maniere. Ormai non gli si dà più peso, può venirlo a verificare in Mondadori, però lo si canzona anche un po', è uno un po', come si dice, sfigato, che si diverte a fare questo giornale in cui prende di mira i colleghi e inventa...
Perché questa inchiesta c'era scritto che avevate partecipato in prima persona dei festini, di droga party, albergo...
So esattamente quello che ha scritto e so il...
E poi non era droga, però, ed era...
No, lui ha scritto addirittura, quello che è successo è un'inchiesta autentica, con droga autentica, perché...
Scusi, Presidente, non per... Forme, per carità, anche l'attendibilità del test ha il suo significato, mi sfugge di che cosa stiamo parlando.
Di uno scoop giornalistico uscito nel marzo del 2001 su
Panorama.
Ma non
è che lo sto attaccando lei, io sto dicendo semplicemente che non ho capito di cosa state parlando, forse il Tribunale...
Inizialmente ho detto che era una domanda sull'attendibilità del test, però la domanda non l'ha molto formata, cioè io non sto capendo neanche io.
Non so di che cosa, non so dove...
Sto cercando di capire, dato che su questo articolo... viene presentato questo scoop giornalistico come una grossa bufala, come un falso.
Quale scoop?
Dunque, su questo articolo...
Cioè, lei quell'articolo lo conosce, noi no.
Sì, esatto, c'è un articolo del giornale La Smonda, che io trovo, non so se esce in cartaceo o solo in versione informatica, che fa riferimento a una copertina di Panorama del marzo del 2001, nella quale usciva con titoli sensazionalistici un'inchiesta shock sul consumo di droga nella Milano Bene, e in questo articolo si dice che poi il giornalista, l'autore, che è il test qui presente, avrebbe dichiarava nell'articolo di aver acquistato questa droga, di averla consumata o qualcosa del genere.
C'è anche scritto
e che poi è stato interrogato sono state aperte delle indagini, è stato interrogato dal commissariato e
sarei messo a piangere, c'è
e praticamente non era droga ma era bicarbonato. Questo è quello che io ho trovato su internet, quindi al fine di verificare l'attendibilità del test gli chiedo se questa è una vicenda, è una bufala quello che ho letto, o se è una cosa vera quello che ho letto, era una bufala l'articolo su Panorama. Questo a mio avviso potrebbe essere determinante ai fini di valutare l'attendibilità del test.
Berti ha già risposto, aveva ancora qualcosa da dire?
Ma sì, l'articolo lo conosco questo giornale, tipo un giornaletto satirico praticamente, mi si attribuisce addirittura un pianto di fronte alle forze dell'ordine perché non volevo essere denunciato, visto che l'argomento era scivoloso, era un'inchiesta sull'uso di cocaina a Milano, per cui ovviamente era un argomento su cui stare molto attenti anche quando mi ha convocato l'ispettore di polizia. Poi dopo probabilmente questo personaggio, visto che era una copertina che ha venduto moltissimo, se n'era parlato molto, era andato in un paio di telegiornali a parlarne, lui che deve scegliere, no? Fior da fiore alcuni articoli da alcuni colleghi da attaccare, probabilmente perché ha confidenze, non mi ricordo esattamente il giornale in cui lavori, comunque un giornale così di questi, o Giardinaggio, un giornale di questo tipo, lui decise di prendermi di mira su questa cosa, mettendo anche particolari divertenti come quella del mio pianto dirotto davanti all'ispettore di polizia, che tra l'altro invece è un mio amico, questo ispettore, che siamo poi andati la sera a berci una birra con questo articolo davanti, perché era molto molto divertente.
E sul fatto che fosse bicarbonato e non droga, quella che si vedeva nelle foto?
Era cocaina.
Era cocaina?
Cocaina.
Ok, grazie.
Prego.
Di questa vicenda che però mi incuriosisce, ma lei ha fatto querela nei confronti di questa, che secondo me è una diffamazione grave dal punto di vista professionale, di essersi inventato una circostanza?
Io sinceramente è un foglietto quello che gira in
mi mondo. Scusi, la risposta alla mia domanda era molto specifica, ha fatto querela su questa?
No.
Grazie.
Prego.
Due o tre chiarimenti. Dunque, lei, se non ho capito male, ha detto che è andata a guardare l'archivio di Panorama e ha trovato quel fascicolo.
Sono andato nell'archivio alla voce G8.
Ecco, se non vado errato però, da quanto vedo, non sono foto, sono diapositive, sì, o sbaglio?
Sì.
Sono solo diapositive.
Sono solo diapositive.
Lei le ha portate per memoria sua, per farle vedere al tribunale, per farle vedere alle parti?
Io ho pensato che fosse utile portarmi dietro delle cose, delle diapositive che riprendevano cose che ho visto. Quindi me le sono portate dietro. Se possono essere utili le posso tranquillamente consegnare.
Quindi può anche non riportarle al giornale, in sostanza.
L'importante è che prima o poi mi tornino indietro, però.
No, questo è già un pochino più complicato. Vabbè.
Comunque, magari duplicate.
Lei diceva prima però che non ha tutto l'archivio. Cioè
no, perché credo che non sia tutto, perché come vede ci sono degli spazi vuoti, perché sono veramente onesto, perché altrimenti avessi voluto io togliere delle foto, le riempivo.
Comunque
queste.
Lei non ha fatto una scelta, ha preso quello che c'era.
Ho preso così come era quello che c'era.
Quel materiale è di un solo fotografo o di più fotografi?
Di un solo fotografo, Pierluigi Cipelli.
Ha già detto il nome prima?
Pierluigi Cipelli, sì, l'ho detto.
Sì. Un'ultima domanda, lei è nella redazione di Panorama?
Sì.
Da molti anni?
Sono assunto dal dicembre 98, avevo 28 anni.
Giudice Alatre, volevo una precisazione, la sua attività nei giorni
cui ha parlato prima, 19, 20, 21 luglio 2001, si è poi realizzato in un articolo a sua firma, o lei si limitava a trasmettere a Milano notizie e poi c'era un redattore che...
Ho firmato, no, erano tutte cose scritte a me, ho firmato...
Quindi la settimana dopo poi sul Panorama
ho scritto... vecchio di una settimana, però è uscito, ho scritto molte cose in quel periodo.
Ma proprio direi, cioè la propria
ridosso. Alcune cose che ho raccontato oggi le ho scritte.
Cioè era uscito un numero speciale di Panorama forse la settimana
numero successiva? Numero speciale no, è uscito un articolo di, credo, se non ricordo male, erano 6 pagine.
Ecco, vorrei, se nei limiti ovviamente di quello che ricorre del possibile, è in grado di sintetizzarmi, ovviamente non lo svolgimento dei fatti, ma diciamo, lei prima ad esempio ha fatto un'affermazione tipo, secondo me l'organizzazione dell'ordine pubblico è stata insufficiente, mi pare che prima abbia detto, ecco, conclusioni di questo genere, sia riferita al comportamento della polizia, sia riferita al comportamento di manifestanti, di teppisti, di pacifisti, di vari, cioè in sostanza quali sono state le sue valutazioni finali?
Io ho fatto articoli,
quest'articolo.
Ho fatto articoli, soprattutto scrivo, soprattutto fatti di cronaca, cioè cerco di evitare il più possibile le valutazioni perché non faccio editorialista, quindi racconto i fatti. Mi è successo di farlo anche per esempio su Bolzaneto, dove alcune cose che ho scritto poi sono entrate nell'altro filone di indagini, quindi soprattutto sulla polizia penitenziaria, quindi sia con dei documenti in quel caso, avevo dei documenti che testimoniavano un certo nervosismo da parte delle forze dell'ordine e poi come è venuto fuori anche delle violenze. Per cui su entrambi i fronti mi sono limitato a raccontare i fatti.
Commenti, quindi non ha fatto,
no.
Per esempio, la valutazione che ha fatto
la valutazione
prima
l'ha fatto
c'era
qui
scritta.
A Genova c'era un vice direttore, Pino Bongiorno, che faceva invece la parte, quella alta, diciamo, faceva, andato all'incontro dei grandi, dei cosiddetti grandi, e quindi partecipava a queste riunioni e lui faceva più il commentatore.
Capito, grazie.
Prego.
Un chiarimento, lei ci ha scritto diversa roba, sempre solo su Panorama?
Sempre soltanto su Panorama. Tra l'altro alcuni dei miei articoli sono entrati nel libro bianco del Social Forum.
Ha detto che le foto di quello che ha visto, in realtà il fotografo che ha visto sono visibili.
A un certo punto.
Lo faccio passare.
Poi si sono ripresi, perché si sono telefonati.
Ho capito però.
Sì, è una domanda anch'io, giudice Alatri. Ascolti, a proposito dell'episodio del carcere di Marassi, sì. Lei, se ho capito bene, era in una posizione sopraelevata, sì. E era rispetto al carcere a una certa distanza, sì. Quanto più o meno sarà stato?
In linea d'aria 200 metri?
200. Ecco, la vicenda del carcere di Marassi a cui lei ha assistito, quanto sarà durata? Per quanto tempo lei ha visto questo fatto?
Non tanto. 10 minuti?
10 minuti. Lei ha visto dei manifestanti attaccare il carcere?
Sì.
Ho capito bene?
Sì. Con le Molotov. Ho visto le esplosioni. Sì.
Non mi ricordo se ha detto...
Le fiammate.
Ne ha parlato, sono io che non mi ricordo. Ha visto le forze di polizia che stavano davanti al carcere andare via?
No. Come dico, ho visto i carabinieri, poi ho salito le scale, ma mi sembra di non averle viste, cioè non me lo ricordo.
Ecco, dopo che ha salito le scale
non ho visto più le forze dell'ordine.
Non c'erano più. Quindi prima li ha visti, poi non c'erano
sì.
più. Ascolti, i manifestanti che si avvicinavano al carcere per
sì.
attaccarlo,
sì.
quando c'erano ancora le forze dell'ordine, quanti saranno stati?
In quel momento io stavo, credo, salendo le scale, perché io, come ho detto, mi sono accorto solo, io mi sono girato e ho visto l'assalto con le Molotov. Però
quando non c'erano più le forze
sì, qualche decina erano, comunque non erano pochissimi, era un buon gruppo.
Ecco, aspetti, qualche decina quando non c'erano più le forze dell'ordine?
Il gruppo si stava ingrossando sicuramente, però anche prima quelli che avevamo dietro di noi... Stiamo parlando comunque quelli che sono rimasti giù, perché io poi ho proseguito con il gruppetto, quello mio che seguivo, però giù c'era altra gente che non è venuta con noi, è rimasta giù.
Quindi in sostanza, se ricordo, il carcere però, di Marassi è stato assalito con le Molotov da qualche decina di persone.
Sì, però adesso non saprei dirle quante, non, comunque direi che non erano centinaia di persone, ecco. Non era un assalto come quelli del giorno successivo, insomma.
Va bene, grazie.
pubblico ministero non avrebbe altre domande, se possiamo.
Sì, Famularo, Difesa Monai. Un'altra domanda, scusi. Sempre relativamente, diciamo così, alla ultima parte del pomeriggio del giorno 20, quando lei, diciamo così, ritorna in via Tolemaide. Mi sembra aver capito che lei, per un certo periodo di tempo, ha fatto la spola tra le prime linee del gruppo dei manifestanti e il cordone di polizia.
Esatto.
Ma lei era vestito, mi sembra di aver capito, come un manifestante.
Esatto.
E una volta che lei arrivava nei pressi del cordone della polizia, non era preso di mira?
No, no. Perché, le ho detto, c'è una gran confusione. L'importante è che non gli arrivassero addosso centinaia di persone. Se c'erano delle persone, dei passanti, non è che arrivavano le randellate, quello no.
Ma a che pro andava vicino al cordone della polizia?
Per vedere la situazione, per capire la situazione.
Grazie.
Prego.
Ancora domande? Possiamo ritenere chiuso l'esame? Possiamo ritenere chiuso l'esame? Vabbè, allora prego.
Sì, si è verbalizzato che per quanto ci riguarda è concluso.
Lei dice che giustamente rispondere è cortesia, mi fa piacere. Comunque, sulla istanza del PM, siccome è un po' complicata quella vicenda lì, anche perché è roba che va visionata, la proposta del PM non mi sembra malvagia, cioè se il test, come ha dichiarato lui stesso, è disposto a lasciare in visione quel plico abbastanza spesso, beh, guardate con calma, poi vediamo alla prossima udienza se avete un interesse, perché magari poi non interessa nessuna di quelle foto, allora è inutile fare questioni. Se avete interesse, poi vediamo in che modo procedere, perché un difensore dice eventualmente di sentire come il test del fotografo, o comunque vediamo se il documento ha una sua qualche funzione, perché se poi le foto non servono a nessuno, è inutile che stiamo a discutere. Siamo d'accordo su questo? Allora, cortesemente, lei deposita queste foto presso il Tribunale e resta a disposizione delle parti, e alla prossima udienza le parti faranno specifiche richieste, se ritengono di farlo. Per la restituzione è un bel problema.
Diapositive. Magari vanno fatte stampare. Uno le fa stampare.
Ecco.
Io immagino che le stamperò.
Noi per i dispositivi non abbiamo niente.
Troverò qualcuno che le faccia.
Volevo chiedere, visto che si tratta di diapositive, se c'è la possibilità di utilizzare qualche mezzo tecnico per...
Lo farò, posso anche farne due, nel senso, uno metterò a disposizione delle parti una volta che ci sono. Sì, vorrei in qualche modo, cioè, cercare di fotografare tutta la situazione in modo cioè, con le dovute, nel senso che se comunque per il pubblico ministero devo farne uno, voglio dire, non mi costerà granché farne due, e uno rimetterlo a disposizione del tribunale o delle parti perché possa essere visto anche dal tribunale stesso. Quello che preme, diciamo, al pubblico ministero in questo momento è che comunque vengano in qualche modo depositate presso il tribunale, ecco.
Vabbè, allora, io vi porrei questi problemi però successivamente, perché tanto avete a disposizione in cancelleria le diapositive. Evidentemente non è possibile portarsele via, perché sono in qualche modo l'unico esemplare, non è come le registrazioni che sono copie di altre registrazioni. Ci sono eventualmente visori tascabili. Se poi avete dei problemi ne parliamo la prossima volta, intanto non credo che ci sia nessuna fretta. Va bene così?
Adesso fisicamente a chi le consegno?
Prego?
A chi le consegno fisicamente?
Deve prendere il cancelliere, a cui magari lascio un recapito. Lascio un recapito, poi vediamo se il tribunale acquisisce o non acquisisce, se non acquisisce in qualche modo sì,
arrivano subito.
Poi vediamo per la restituzione. Il test può comodarsi, grazie.
Grazie.
Il referto 91, camera 01.
Si può specificare soltanto quante sono queste diapositive?
Ha già detto che sono tante.
Non sappiamo il numero, ecco, no. In modo da poterle poi confrontare con la copia eventualmente poi successivamente
sono
redatta
sono su DVD. Sono depositate in cancelleria, non credo ci siano problemi di sparizione. Eh?
Certo.
Allora, a questo punto ci sono altri problemi o possiamo chiudere l'udienza? La settimana prossima il PM ha dei testi?
L'ho scritto sopra, te la stampo, te la ristampo così se la vuoi.
Dottor Cancelli, ha dei testi per la settimana prossima? Sa già che testi porta la settimana prossima?
Ve lo dico subito.
Se lo trovo.
Comunque se voi avete dei problemi ve le trovo, cioè vi faccio vedere come si trovano. Allora, la prossima udienza, se non sbaglio, è il 5 ottobre? Allora, poi lo lascio al Tribunale a disposizione. Comunque, la nostra idea era quella di sentire il Tenente Colizzi, che doveva completare, non era potuto, era già stato citato per una precedente udienza, ma non era disponibile, riguardava gli episodi del carcere di Marassi. E poi alcune, cominciare a sentire il personale della Polizia di Stato, dei carabinieri in servizio nei vari situazioni di ordine pubblico, e avevamo indicato il dottor Della Vigna Francesco Maria, il dottor Azzolini Fulvio, il maggiore Vox Gabriele e la dottoressa Corbascio Serafina. Sarebbero 5 persone, credo che forse il tenente Colizzi occuperà abbastanza tempo. Gli altri non mi sembrano lunghissimi per quello che, quindi voglio dire, mi sembra un numero congruo per coprire una mattinata d'udienza.
Un'ultima cosa, la prosecuzione del processo riprende dal mese prossimo al solo al martedì, come abbiamo detto già qualche tempo fa. Quindi tutti i martedì finché durerà il processo. L'unica variazione è che martedì 30 novembre non ci sarà udienza e verrà spostata, anziché martedì 30 novembre, a giovedì 2 dicembre.
Quindi no il 30 novembre.
Quindi tutti i martedì, tranne martedì 30 novembre, e invece di martedì 30 novembre si fa l'udienza giovedì 2 dicembre.
Giovedì.
Invece di martedì 30 novembre, giovedì 2 dicembre. Cioè, assolutamente impossibile. Neanche tramite sostituzioni. Ecco, magari mi fa due righe cortesemente, poi eventualmente, tanto io l'ho detto con due mesi d'anticipo proprio per problemi di questo genere. Va bene, allora ci vediamo martedì prossimo, buongiorno.
Lascio l'elenco.